tutti questi discorsi che hai fatto, che mi stai fatto, no? Cosa a livello pratico c'entrano in un rapporto tra uomo e donna? Che rilevanza questo rapporto per affrontare l'immigrazione, il consumismo, il rapporto tra scienza e
c'è stato un incontro importante, Sala Borsa, un po' di mesi fa, di uno che è considerato il grande, il super capo dell'analisi mondiale. E lui ha fatto uno strano paragone. Si doveva parlare quel giorno lì dell'usoricidio, del femminicidio, quello era il tema. Cioè le donne che vengono uccise, e che vengono uccise dai loro uomini molto spesso. Perché vengono uccise? E lui, psicanalista, dava questa spiegazione, che quando un bambino nasce, lui pensa che il mondo sia un presepio. E nel presepio tutti guardano al bambino, tengono per il bambino, vogliono bene al bambino, portano i regali al bambino. E quindi lui dice che quando un uomo nasce pensa di essere Gesù bambino, non dal punto di vista religioso, ma dal punto di vista dell'egemonia dell'amore. Poi crescendo si accorge che non è proprio così, insomma, no? E che in realtà insomma, c'è qualcuno che vuole bene, qualcuno un po' meno, qualcuno che non è per niente di lui, eccetera così. Però lui ha preso questa cattiva abitudine di pensare che lui è amato da tutti e quindi quella donna che lo ama e che lui ama diventa il grande bene, ma profondo, viscerale, capite, istintivo della sua vita. Perché la ammazza? Perché succede un piccolo incidente o anche un piccolo incidente nella sua testa di lui, per cui pensa di perderla o di averla persa o di essere in pericolo di perderla o di essere in pericolo che lei lo abbandoni, e allora lui spiegava, allora la ammazza. Allora, fatta una relazione, sono venute un po' di domande, ce ne abbiamo mandata una. Io dovevo andare via perché dovevo andare in messa, ne ho lasciata una scritta che poi però lui ha preso. E cioè dire, ma quindi è un maschio quel bambino lì, quello che nasce? E lui dice, sì, è il maschio. E dice, la femmina è diversa. E perché è diversa? Perché la femmina, lui dice, ha dentro di sé in realtà la possibilità di una relazione con un'altra persona che dipende da lei, che è legata a lei, è un modo per parlare della maternità. E quindi lei è meno in questo pericolo di sentirsi disperatamente da sola al punto da sopprimere l'altro se non è più suo, perché lei ha come una riserva. Bersaglio di domande è questo qui, ma e se non ha figli non importa, e se è una morte di clausura non importa, ha saltato tutte le cose, ponendo una diversità tra uomo e donna precisamente in questo tema della relazione. E quindi una cosa profonda, psichica praticamente, non solamente quindi esperienziale, affettiva o di indole, ma proprio dentro alla struttura, cioè dentro la struttura del femminile la comunione sarebbe un dato innato, e che dato innato è più forte per esempio dell'ingiustizia e quindi una possibilità femminile. Io adesso non uso più la parola donne perché sennò mi saltate subito la rossa. Una possibilità del femminile di accettare anche per esempio appunto la violenza, il tradimento, così, e però mantiene la comunione. Nella mia immagine di bambino nel paese dove ho fatto gli anni della guerra e poi dopo, che è Castiglione delle Stiviere, l'immagine è quella di donne che alla domenica sera, magari accompagnate da uno dei figli, vanno a prendere il marito che è all'osteria ubriaco. Questo bere la domenica era per la fatica terribile del lavoro, e anche umiliato perché è un lavoro molto servile nella campagna, il mezzato, addirittura il colonna aggiornata, così. E quindi era un modo per andare via un po', insomma, e lei lo andava a prendere. Ecco, c'è questa supremazia, quindi, della comunione che ho sperimentato nella mia nonna, perché quando è scoppiata la Prima Guerra Mondiale i miei nonni erano sposati da 4 anni e ci fu un momento difficile del loro matrimonio, perché mio nonno era interventista e mia nonna era giolittiana, cioè era neutralista, perché loro sanno che la Prima Guerra Mondiale è scoppiata solo perché il re voleva fare la guerra. Lui disse esplicitamente al suo primo ministro, che era appunto, insomma, ho detto il nome, non mi è sentito nato, che l'importante era fare la guerra, che il re aveva bisogno di fare la guerra, che la nazione aveva bisogno di fare la guerra e aveva bisogno di vincere una guerra per essere veramente se stessa. Mia nonna era neutralista, scoppia la guerra e il nonno va in guerra. Durante la guerra la nonna si è scambiata continuamente un epistolario intenso, lei conosceva il tedesco, con donne di Vienna e di Berlino, dall'altra parte, del nemico, cioè, della Prima Guerra Mondiale. E si sono scritte lettere di pace. E a un certo punto i loro mariti erano sulle Dolomiti, vicinissimi fra di loro, e si sparavano. E loro si scrivevano delle lettere per dire: spero che tuo figlio stia bene. E mi rimase impressa una lettera della mia nonna, perché lei la scriveva in italiano e poi la traduzione in tedesco e poi la spediva. E la brutta in italiano diceva: il grembo di noi donne è come un campo fecondo, ma i nostri uomini ci hanno fatto passare in mezzo un filo spinato. Ma è una cosa che non funziona per noi. Il nostro grembo non si può dividere con un filo spinato. Ecco, sono tutte piccole esperienze, forse ce ne sono di molto più importanti di quelle che io posso riferire, su questo primato della comunione. Anche ieri sera in una riunione un babbo ricordava questa cosa, insomma, che a casa mia veniva, per esempio, no? Cioè che siccome bisognava far firmare ai genitori i compiti di classe, no? Se il compito di greco andava bene, se lo firmava il papà. E se andava male, davamo dalla mamma e dire: ma questo qui lo firmi tu, però, perché se no facciamo noi la firma finta, perché come si diceva. E lei si lamentava, dice: questa è l'ultima volta che io firmo questo compito, poi cedeva e firmava anche dopo. È vero. E molte volte, se ci pensate anche nella vostra memoria, capita che in qualche modo la nostra violenza o la nostra determinazione a risolvere il problema, adesso bisogna risolverlo. Dall'altra parte c'è un piano. Diamo tempo al tempo, bisogna vedere che cosa succede. Tutta questa soluzione che te hai troppo in fretta non è mica giusta e fa del male. Quindi noi anche nel nostro quotidiano, senza andare dallo psicanalista americano, certe piccole scoperte interessanti le facciamo. Non facciamo evidentemente nessuna attenzione e cura del femminile. Questo è abbastanza preoccupante, perché invece noi il femminile lo soverchiamo, dando a tutti indifferentemente il senso del primato della competizione, per esempio il primato della vittoria. Della vittoria. Pensino che nel testo ebraico della Bibbia, non nelle traduzioni anche antiche, ma nel testo ebraico antico della Bibbia, la parola vittoria e il verbo vincere non esistono. E perché non esistono? Perché il piccolo popolo di Israele non vince mai. Se è da solo, piglia un sacco di manganellate. E quando vince, vince perché ha l'aiuto di Dio, la mano di Dio. E quindi tutte le volte che c'è la parola vittoria nelle nostre traduzioni, sapete che parola mettono loro? Salvezza. E cioè, perché tu vinci? Perché c'è l'altro che tiene per te. E quindi è la comunione che fa vincere. non l'emergere della solitudine dell'individuo o dell'armamento, è vero? E quindi certi criteri che dominano la nostra cultura e sottocultura sono pericolosi e sono preoccupanti. Non so se voi avete letto un libro di 300 anni fa che si chiamava Dalla parte delle bambine, era uno dei primi testi che usciva, interessante insomma. E lì proprio lui poneva questo problema, cioè anche di una formazione del femminile a trovare lì la sua grande forza, perché capite che sembra perdente, ma bisogna vedere se è perdente o quella strada che si dovrebbe percorrere. Questo ufficio dell'ONU dove alla fine comandano i cinque potenti, capite? E questa non è una vittoria della comunione, ma non è che sarebbe meglio invece, eh? Adesso il Papa, per esempio, non fa più cardinale l'arcivescovo di Bologna, il prossimo non lo farà cardinale, invece fa cardinale uno che sta in un'isola là al Borneo, sono in quattro gatti, ma certo, oppure proprio così quelli o no? Perché se no chi porta la voce della gente se non un povero che ci sta dentro? No, perché questo vescovo di Roma è così strano che anche tutti i miei amici atei sono pieni di domande e di curiosità? È perché va nell'altro verso, non c'è dubbio, lui libera un femminile enorme, enorme. E appunto libera questo tipo di femminile, che appunto la comunione, il mistero dei poveri, che diventano i grandi giudici della storia. Pensate quando i nemici verranno qui e saranno poveri e li mitraglieremo. Che coscienza ci faremo? E adesso stiamo già facendo un po' queste cose, vero? Lampedusa, ma anche Bologna. Noi non possiamo dire, abbiamo la richiesta dal prefetto di non dire quante persone questa settimana sono arrivate a Bologna, perché si ha paura dell'opinione pubblica. E quindi si cerca in tutti i modi dove li si mette, perché... Dove li mettiamo? Quindi c'è tutto questo.
Io avrei un'altra domanda.
C'è la prima, un signore forse? Va bene, allora fai tu.
Ok, no, è più presto. Mi sto chiedendo, Dio va l'uomo e la donna, ma se l'uomo e la donna vanno nel mare, ammassano chiunque, allora Dio come fa a fare l'uomo e la donna, se questi due ammassano?
Appunto, noi dobbiamo sperare in una forza che in questo tipo di argomento sarebbe il femminile, fa vedere che dare la vita è molto meglio che ammazzare, no? E che rende molto di più. È vero, se invece di ammazzare noi offriamo la nostra vita nella carità, nell'accoglienza, nell'affetto, nel perdono, i risultati sono molto più grandi, sono molto più forti. La guerra è la cosa sicuramente più grave e l'inganno più drammatico, che non risolve niente e che tra l'altro va a finire, se va bene, con il privilegio del vincitore e l'umiliazione dello sconfitto. La fine della prima guerra mondiale è stato l'inizio della strada verso la seconda, perché la Germania umiliata così non poteva rimanerci. E quindi in neanche 20 anni siamo andati dall'altra parte. Per forza, non si poteva umiliarci. E quindi, insomma, sarebbe interessante su questo evidentemente costruire dei ragionamenti più forti del miei. Prego.
Grazie degli stimoli, tra l'altro veramente trovati molto interessanti, molto ricchi. Secondo me, vabbè, io è dagli 80 che mi occupo di agricoltura biologica e avevo iniziato a fare ad Agraria, sono andato ad Agraria, perché mi piaceva la natura. Arrivato ad Agraria ho detto, ma qua di natura ce ne può, perché in quel momento, cioè, era proprio al di là di... si usavano tanti pesticidi e entrando nel merito. Conoscendo le cose biologiche mi sono innamorato e ci sono rimasto fino ad ora e ci sono ancora. E secondo me appunto quello significava per che l'ho scoperto negli anni, il matrimonio di una natura e l'uomo alleati, non lotta per sopravvivenza e quindi uccido l'insetto che mi dà un danno, ma cerco di conviverci e di fare il possibile perché dal mio lavoro ricavi un reddito, ma comunque non faccia tabula rasa. E le cose sono andate un po' avanti, adesso il gruppo biologico non è proprio in quella direzione, però in un qualche modo mi ricordo. La cosa che ritrovo in tutta questa situazione, anche nell'aspetto biblico, è l'importanza della relazione. Perché, tornando alla Genesi, Dio crea ed è sempre in relazione ed è tutto buono. Quindi le buone relazioni, e quindi entro quello il discorso del femminile e della la mamma che ti accoglie, ti coccola quando sei in crisi, il papà che dice no, adesso tu adesso ti alzi, vai, perché adesso il maschile, diciamo, quindi sicuramente la società occidentale è molto figlia di questa idea del Dio maschio, perché di fatto ci hanno insegnato che Dio è maschio, anche solo sulle immagini, Dio è maschio, non è, anche se c'è qualche teologo che dice no, è tutti e due, anche perché non ha senso fare un genere di Dio, cioè Dio è tutti e due. E la storia, secondo me, della nostra società è stata proprio il maschio, il potere, la guerra, la vittoria sull'altro, e non è solo recente, perché dai greci, dai romani, cioè la storia dell'uomo, dell'uomo occidentale, perché poi se andiamo in altre culture credo che sia diverso. La cosa che dicevo è sul che fare, secondo me le soluzioni non si trovano nelle stanze dei bottoni, anche se in effetti capisco che i cinque dovrebbero comportarsi in maniera diversa, ma ho poca fiducia che si comportino in maniera diversa, devo dire. E i germi, secondo me, li possiamo trovare solo nella società, quindi nel caso di Lampedusa, dell'accoglienza, nonostante tutto, che cercano di fare, adesso nel caso di Bologna, nell'accoglienza sotto traccia che si fa per non creare ulteriore odio, perché poi l'odio dice che è quello. E quindi io credo che sia molto importante, e questo è lo stimolo anche, anch'io do uno stimolo, dopo dico un'altra cosa, faccio parte di un gruppo che si è creato adesso, nel vicariato, che poi ha fatto anche una conferenza il professor Baltani, che si chiama Custode del Creato, e quindi ci troviamo, adesso abbiamo iniziato a leggere qualche cosa, uno scritto di Enzo Bianchi su questi temi, per cercare un po' di darci anche un significato, un sostegno da questo punto di vista. E io credo che sia molto importante, come dire, dare sempre più aria alle buone notizie e non alle cattive notizie, perché le cattive notizie sono dappertutto e basta essere in televisione, i problemi sono dappertutto, ma se noi non ritorniamo, soprattutto noi cristiani, all'evento primario che Dio ci crea e ci crea buoni, se noi non ci agganciamo a quella cosa lì, credo che non riusciamo tanto. Finisco con la cosa scienza, io sono scienziato perché tra virgolette è una materia scientifica, sono sempre stato molto attratto anche dall'aspetto, diciamo, non scientifico, diciamo, e in effetti il grande problema secondo me è legato al potere, cioè sia la religione sia la scienza si sono fatte la lotta per il potere sull'uomo, e la cosa per esempio che mi fa arrabbiare è che la religione ha rinunciato all'aspetto tra virgolette miracolistico di curare le persone anche fisicamente. Per me il cristianesimo nel primo momento ha avuto successo perché la gente guariva le persone, gli faceva del bene, allora diciamo come mai? Ah, perché io credo, eccetera eccetera, e secondo me questo aver demandato tutta la scienza questo aspetto, io credo che invece bisognerebbe da parte nostra riprenderlo un po' in mano e dire esiste questo, esiste quest'altro, assieme forse riusciamo a fare molto più.
Benissimo, certo, mi sembra molto giusto e molto interessante quello che lei ci ha detto. Credo che si debba proprio cominciare a fare dei piccoli tentativi, sempre per questo, per esempio, etica del sì, due dei miei fratelli, di cui uno è Francesco, che è il parroco di San Martini, sono medici, e io da anni mi faccio promettere da loro che scrivano un librino facile, anche proprio quasi per degli adolescenti, per dei ragazzi, di etica, di bioetica, del sì. Non per dirgli solo quello che è proibito, ma per dirgli soprattutto quello che è bello fare, che è bello vivere. Ecco, allora anche per il campo di cui lei si occupa con tanta competenza e tanta dedizione, io mi permetto di suggerire, provate a farci avere sempre qualche cosa anche che noi possiamo a nostra volta leggere, diffondere così. Come si fa a fare bene la campagna in pianura padana e magari particolarmente in provincia di Bologna, eccetera così? E sempre in forma di racconto, perché noi abbiamo la mania delle dottrine, invece la Bibbia è un racconto. Io adesso, in attesa delle mie dimissioni definitive, sto cercando di far saltare il catechismo nella mia parrocchia. E cerco di dire basta il catechismo. Allora mi guardano esterrefatti e dico no, bisogna che siano le mamme che parlano con i loro figli, è quello che serve. Allora una dice, ma io non ci credo. Dice, ma tu raccontagli la tua vita, quello che per te è bello e importante, dopo l'aggiusteremo. E quindi bisogna ricostruire attraverso il racconto e non attraverso la dottrina, e qui non attraverso la morale, il racconto della vita. È vero? Lei per esempio ha fatto reclamo di una cosa importantissima parlando della sua esperienza, parlando di sé. Se tu vuoi annunciare il Signore, tu non devi parlare semplicemente di Lui in termini dottrinari, devi parlare di come è stata la tua avventura con Lui, e di come sei scappato via, ma Lui ti ha cercato, e poi a un certo punto ti ha dato quella persona, e poi raccontagli. Ecco, credo che questo oggi sarebbe molto importante, una cultura di base popolare, è vero, alla scoperta della meraviglia, della meraviglia. Della vita e della storia, e quindi raccontacelo. E allora come fa un bambino?
È un libro di un fondatore dell'agricoltura biologica, scritto da uno che collabora con Romeo, non so se conosce, comunque dell'ambito così, che è Gigi Romimoni, fondatore di Arce Nero, che l'ho letto ed è veramente la sua storia, sono molto bella,
sì.
Molto
sì.
Quando lui sì. È morto.
Perché adesso, vede, non si fa più un racconto, non c'è più il racconto. È la cosa che mi preoccupa di più dal punto di vista dei bambini, dei ragazzi, della loro crescita. Noi, anche noi ci roviniamo, ma il simbolo della mia preoccupazione è il telefonino. La mia caricatura è una panchina sotto delle piante dove sono seduti quattro ragazzi, ma nessuno parla con l'altro. Ognuno è col suo macchinino. E questo però è l'anticonversazione, perché la conversazione è il racconto, è un volto, è uno sguardo, è un tono di voce, è un'esperienza, e quindi è una comunicazione, no? Io dico sempre che un bambino, quando va ad andare a dormire, la mamma fa l'errore tattico di dirgli ti racconto una fiaba, e fa un errore bellissimo, perché la sera dopo lui dice no, tu non mi racconti la fiaba, e dice aspetta che te ne racconto un'altra. No, ma devi raccontarmi la stessa parola. Ma come la stessa? La sai già. Perché lui chiede ancora quello? Perché quello che l'affascina non è tanto il contenuto della fiaba, quanto il filtro che la fiaba ha nella voce di sua madre, nel suo sguardo, nel suo profumo, nel suo tatto. E quindi una potenza di comunicazione immensa. E quindi fraintendere la comunicazione e intenderla come un bottone che tu puoi schiacciare, cambiare di programma e poi spegnere è pericoloso. Io non sono nemico dei telefonini, se serve per te. Ci vediamo all'aperitivo tra mezz'ora, magnifico. Ti racconto che a mia nonna è successo questo, bene, però non può requisire. È vero. Nelle nostre cascine, io sono mantovano,
quando le giornate invernali erano troppo corte, si cenava molto presto e poi la gente andava nella stanza più calda della casa, che era la stalla, e accendevano tre lampade e sotto quelle tre lampade, fino a notte fonda, chiacchieravano col tifoso, perché tanto, come d'estate dovevano alzarsi presto, d'inverno se la pigliavano più comoda, e si chiamava da noi far filos. E questo filos però era una conversazione infinita, che aveva una certa tonalità e contenuti nei vecchi, che aveva le sciocchezze sessuali dei giovanotti e che aveva soprattutto le donne, ancora una volta le donne. Sempre il grande Ivan Illich, lui sostiene che la cultura occidentale, che è stata una cultura di altissimo livello, supremo livello, è stata una cultura rigorosamente analfabeta, perché nessuno sapeva leggere e scrivere, e tutta femminile. Perché? Perché i maschi erano in genere requisiti o per lavori bestiali o addirittura per la guerra, e quindi a fine settimana andavano magari all'osteria. E quindi la vita, la morte, l'amore, la paura, l'affetto, il perdono, era una comunicazione femminile. Da noi è stata una comunicazione tutta femminile che ha edificato un'enorme cultura, è vero, analfabeta, ma con la potenza di questa trasmissione, raccontamelo. Bisogna fare riscoprire questa meraviglia del racconto e della comunicazione affettiva. Credo che sia tardi però adesso. Grazie.
Grazie a tutti. Bene, vi ricordo venerdì sera alle 20:30 avrà quell'incontro di cui ho parlato stamattina, di Ignazio De Francesco, che è un monaco della comunità di Don Giuseppe Dossetti, che ha vissuto diversi anni in Medio Oriente e ci parlerà di questi ultimi anni di storia dall'inizio delle varie primavere arabe fino al califfato di oggi. Grazie ancora e buonasera. Grazie Giovanni e auguri ancora.